Ok, allora nel frattempo io stavo cercando di scrivere un attimo il riassunto delle cose che ci servono fatte finora. Non faccio più dettagli, però abbiamo visto come definire gli spazi topologici, chiusi e aperti, operatori di Kuratowski, intorni di punti, e questo porta a filtri e limiti. E abbiamo visto cosa vuol dire parlare di funzioni continue, sia parlando di aperti, sia parlando di intorni, sia parlando di limiti o di chiusure con gli operatori di Kuratowski, quindi questo non serve scriverlo, è il riassunto. E abbiamo visto l'altra volta alcune costruzioni con gli spazi topologici, cioè come costruire spazi topologici a partire da cose date. Allora, i due esempi tipici sono essenzialmente quando avete un insieme di funzioni che hanno, per esempio, in questo caso un condominio fissato. Avete una funzione da x a y e x è uno spazio topologico, oppure avete una funzione da x con alfa in y, dove gli x con alfa sono spazi topologici, e quello che uno vuole è capire quale topologia mettere sul codominio in modo che tutte queste funzioni risultino continue, e la topologia ottimale, cioè quella che spreca di meno, tra virgolette. Siccome y è un codominio, questa volta se mettete la topologia banale ovviamente va tutto bene, topologia banale, l'antimmagine sono il vuoto e tutto, quindi non c'è problema. Quindi uno cerca la massima topologia per rendere continue anche le funzioni. Quella sarà sempre la topologia che mettiamo tendenzialmente nei codomini. E abbiamo visto anche come si costruisce, cioè dobbiamo dichiarare che gli aperti di y sono sottoinsiemi di y, la cui antimmagine è aperta in x se c'è una sola funzione, in tutti gli x alfa per le varie f alfa altrimenti. Queste sono topologie tendenzialmente che si chiamano forti, perché sono topologie che hanno proprietà di massimo, la massima topologia che rende continuo qualcosa, o naturalmente possono essere anche molto piccole, dipende dalle funzioni. E dall'altro lato, che cosa succede se invece abbiamo il dominio fissato e il codominio che è già topologico? Allora, e naturalmente qui gli esempi principali sono i quozienti e le unioni, ma non solo, naturalmente ogni volta che avete famiglie di funzioni potete fare questo gioco. L'altro versante è avere sempre una famiglia da x a y, ma questa volta invece che x, che y sia uno spazio topologico, e volete mettere su x, e qui l'esempio tipico naturalmente sono i sottoinsiemi. Y è uno spazio topologico, guardate un sottoinsieme di y e vi chiedete: posso mettergli in qualche modo naturale una topologia? E la cosa ovvia è mettere la migliore topologia che rende continua quella funzione. Rendere continua quella funzione, naturalmente se mettessimo su x la topologia discreta, cioè tutti sono aperti, è certamente continua, quindi quello che ci interessa è questa volta è una minima, la minima topologia su x che rende continua quella funzione. Quindi su x usiamo la minima topologia che rende continua f. E naturalmente come si costruisce? Perché f sia continua bisogna che le antimmagini di aperti siano aperti, quindi prendiamo esattamente le antimmagini di aperti, speriamo che sia una topologia, in questo caso lo è, se no prenderemo la topologia generata da quella, la minima che la contiene. Quindi questi sono problemi di minima topologia, quindi ci saranno topologie deboli di solito, anzi le chiameremo topologie deboli anche se possono essere molto forti. Se invece abbiamo una famiglia f con alfa di funzioni da x verso gli y con alfa, con gli y con alfa spazi topologici, e qui l'esempio tipico sono i prodotti di spazi, di prodotti cartesiani. Allora su x usiamo la minima topologia che rende continue tutte le f alfa. Um, Qui bisogna stare attenti perché uno dice ovviamente devo prendere le antiimmagini di tutti gli aperti per tutti gli F alfa di tutti gli spazi X alfa, però questo è un sottoinsieme di parti di X, ma non c'è nessun motivo che sia una topologia, perché quando si fanno intersezioni di cose antiimmagine per un certo F alfa, antiimmagine per un certo F beta, possono essere sottoinsiemi che non dipendono da quelle funzioni, e quindi qua bisogna prendere la topologia generata da queste. Quindi bisogna prendere l'antiimmagine di tutti questi aperti per tutte le funzioni, poi fare tutte le intersezioni finite e a quel punto bisogna fare tutte le unioni arbitrarie. Quindi quello che otteniamo in questa base e in questo contesto è solo una pre-base per la topologia. E quindi queste topologie saranno un po' più sofisticate da gestire. Queste sono topologie deboli in linea di massima, o per meglio dire le chiamiamo topologie deboli. Sono topologie deboli delle funzioni F alfa. E un altro modo di dire che si trova spesso sono topologie proiettive, e queste spesso si chiamano topologie induttive, ma questi nomi non sono proprio universali. E per essere sicuri di capirsi bisogna sempre dire la topologia è indotta da quella famiglia di funzioni, che poi se sta trovando un dominio o un codominio è completamente diversa la costruzione. E queste abbiamo anche visto come si costruiscono, quindi sui sottoinsiemi e sulle unioni sappiamo cosa fare, sui quozienti e sui prodotti sappiamo cosa fare in linea di massima. Non sono le uniche topologie che si possono mettere, ma sono le più naturali. Allora, questo ci porta a un problema, allora, due tipi di problemi. Pensavo di usarlo abbastanza come esercizio da esami quest'anno, ed è essenzialmente giusto una specie di gioco equilibrismo mentale, diciamo, che è questo. Prendete F da X in Y, continua, per tre spazi topologici. Quindi sono due spazi topologici, avete una funzione continua. Ok? Allora Tx con topologie, diciamo, con topologie Tx su X e Ty su Y. Allora definiamo. Ma si può fare tutto il gioco, facciamo uno dei due giochi, l'altro dovreste capirlo subito. Su X la topologia TF, diciamo, indotta dalla topologia su Y. Cioè prendiamo quella funzione F, indipendentemente dal fatto che sia continua, Y è uno spazio topologico, e mettiamo su X la migliore topologia che rende continua F. Il che vuol dire la minima topologia, giusto? Che rende continua F, perché X è un dominio. Quindi se la mettessimo una topologia discreta va bene tutto. Ok? Allora chiamiamo T con F su X la topologia indotta dalla topologia di Y. E confrontare TF con TX e dare un esempio in cui siano effettivamente diverse, e fare un esempio in cui siano diverse, cioè in cui X ha una topologia che è non la minimale per rendere continua F in qualche senso. Idem su Y, potete mettere su Y la migliore topologia che rende continua F data una certa topologia su X, e attenzione che su topologia su X ne avreste due, e potete chiedervi se questo gioco continua all'infinito, cioè se continuate a cambiare topologie scegliendo la minima o la massima che rendono continua quella stessa sempre funzione. Allora, questo capite che è un gioco mentale, ma non banalissimo. E in qualche caso può essere interessante. Allora, questo è un tipico problema. Secondo tipico problema, è un caso tipico di questo. Caso tipico, mettiamo di avere proprio y, scusate, un altro nome, s sottoinsieme di x, ma che per qualche motivo s abbia già una sua topologia. Spazi topologici entrambi in modo indipendente allora può essere interessante confrontare la topologia di S con quella sua, quella che è stata data, con quella indotta da X. S come sottoinsieme. Esempio, abbiamo visto che R infinito, che è l'unione per n maggiore o uguale di 0 di tutti gli R con n, che è un'unione crescente, R è contenuto in R alla seconda, è contenuto in R alla terza, puntini puntini, contenuto in R alla n, puntini puntini, e questo sempre con l'equazione, questo qua per esempio, questo con l'equazione ISCON 2 uguale a 0, questo con ISCON 3 uguale a 0, questo qua con n più 1 uguale a 0 e così via. Fate l'unione di tutti questi e vi viene uno spazio grandicello. Questo spazio è chiaramente contenuto in R alla n, che sono tutte le successioni. E queste qua sono le successioni definitivamente nulle. Perché per stare in R infinito vuol dire stare in qualche Rn, quindi da un certo punto in avanti la successione è diventata nulla. D'accordo? Queste qua sono le successioni e queste sono le, visto come sottoinsieme, sono le successioni definitivamente nulle. Quindi è un sottoinsieme. E questo insieme qua ha una topologia sua spontanea, la topologia dell'unione, ed è la topologia tale che aperti sono gli insiemi la cui antiimmagine è aperta in tutti gli Rn. Okay? Invece questo qua ha una topologia naturale che è quella prodotto. Quindi hanno due topologie che nascono in due modi completamente diversi. La topologia dell'unione è quella che rende continue le inclusioni, la topologia del prodotto è quella che rende continue le proiezioni. Quindi due cose completamente diverse a priori. E quindi ci sono due domande. Primo, l'inclusione è continua? Cioè se fate l'antiimmagine di un aperto della topologia prodotto, viene un aperto della topologia di R infinito come unione degli Rn? Secondo, la topologia prodotto ristretta ad R infinito è la topologia di R infinito o è diversa? La topologia prodotto di R alla n ristretta ad R infinito è la topologia unione di R infinito? E attenti perché la risposta alla prima domanda è sì, la funzione è continua, e la risposta alla seconda domanda è no. Il che vuol dire che la topologia prodotto ristretta ad R infinito è più debole, perché se la funzione è continua quelli devono essere aperti di R infinito, però se la topologia non è la stessa deve essere strettamente più piccola. E il punto è che se invece prendete la topologia box su Rn e la restringete ad R infinito, è la topologia di R infinito. Notate che la topologia box è molto più grande della prodotto. Quindi avete un'inclusione R infinito in R alla n con la topologia prodotto, contenuto in R alla n con la topologia, pardon, se qua mettete la box e qua mettete la prodotto, Naturalmente questa è l'identità come funzione. L'antimmagine di un aperto del prodotto è un aperto della box. Invece gli aperti della box non sono aperti del prodotto di solito, perché gli aperti del prodotto devono avere quasi tutti gli indici liberi. Devono essere prodotto di aperti, in cui però quasi tutti gli aperti devono essere l'intero spazio R. E queste qua sono inclusioni continue. Ed è rifinito alla topologia indotta dalla box, non dalla prodotto. E tanto giusto per dirvi che le cose possono diventare facilmente abbastanza sofisticate, non è banale capire perché. Ok, allora questo era il gioco, e il secondo gioco invece è un gioco infinito, che naturalmente è estremamente serio, ma non finisce mai, ed è questo. Da adesso in poi andremo a studiare proprietà di spazi topologici, e il problema che si pone ogni volta che avete una certa proprietà, per esempio uno spazio è Hausdorff se ha una certa condizione, e dopodiché automaticamente si genera tutta una serie di problemi del tipo: la proprietà essere Hausdorff è stabile per sottoinsiemi, prodotti, quozienti, unioni e compagnia, e quindi è un problema di stabilità di proprietà degli spazi topologici per le operazioni che abbiamo usato per costruire spazi topologici. Per esempio, se uno spazio topologico è metrizzabile, è vero che i sottoinsiemi con la topologia indotta sono metrizzabili? La risposta è sì. È vero che i quozienti con la topologia indotta sono metrizzabili? La risposta è di solito no. E quindi, per esempio, capite perché gli spazi metrici non servono poi così tanto, perché quando fate i quozienti, automaticamente di solito la metrica non serve a nulla. Esempio, sottoinsiemi e barra o quozienti di spazi topologici pseudometrizzabili sono automaticamente spazi topologici perché gli diamo la topologia indotta o la topologia quoziente, ma quelle topologie sono con le topologie indotte barra quoziente spazi pseudometrizzabili oppure il prodotto di spazi pseudometrizzabili è pseudometrizzabile, e di nuovo la risposta è dipende. Allora la risposta qui, per esempio, per i sottoinsiemi è sì, per i quozienti è no. Per i prodotti è in certi casi sì, in certi casi no. La risposta è non sempre. E naturalmente per dare risposte complete a questo tipo di domande bisogna o o avere una dimostrazione, cioè dimostrare per esempio che un sottoinsieme di uno spazio topologico metrizzabile con la topologia indotta è metrizzabile, cioè la topologia indotta è indotta da una certa metrica, che sarà la metrica restante con il sottoinsieme, questo è facile. Mentre per dire rispondere di no, in generale bisogna dare qualche controesempio. Per esempio, cercarsi un esempio di uno spazio metrico di una relazione di equivalenza in modo tale che il quoziente non possa essere uno spazio metrico, cioè la topologia non possa venire da una metrica. E questo vi dà una risposta completa. Allora, queste domande ce ne sono troppe per rispondere a tutte, perché noi faremo una decina di proprietà, o forse una ventina di proprietà di spazi topologici, e ciascuna dovremo chiedersi se è stabile per sottoinsiemi, quozienti, prodotti, unioni, numerabili o meno, altre operazioni fate la tabella e vi vengono fuori troppe cose rispetto a quelle che uno può fare ragionevolmente. Però ci sono alcuni risultati molto facili e ci sono alcuni risultati molto difficili. Allora, quelli molto facili sono esercizi e quelli molto difficili dipende, qualche volta li facciamo, qualche volta no. Se sono troppo difficili vi dico che è troppo difficile. Ok, allora fatto questo più o meno riassunto, le prime proprietà che vediamo sono proprietà di numerabilità e separabilità degli spazi topologici. Numerabilità e separabilità. Degli spazi topologici. Questo è diverso dalle proprietà di separazione, che è tutta un'altra cosa. C'è questo problema linguistico. La separabilità di uno spazio topologico è una cosa, le proprietà di separazione sono tutta un'altra. Peraltro spero già di cominciare questa settimana, quindi imparerete a distinguere subito. Allora, proprietà di numerabilità, ce ne sono parecchie, noi ne vediamo essenzialmente tre, che sono quelle principali. Allora, in topologia di solito alle proprietà si dà un qualche nome, più alto il numero e più forte è la proprietà. Per esempio T0, T1, T2, T3, la proprietà T3 sarà più forte sia di T0 che di T1 e T2. Allora, le proprietà di numerabilità sono essenzialmente tre, si chiamano C2, C1 e S. C2 è la più forte e si chiama numerabilità topologica. Dicono qualcosa tipo seconda assioma di numerabilità, seconda condizione di numerabilità. Naturalmente gli spazi topologici di solito sono insiemi come R, non sono per niente numerabili, però la topologia è una struttura in più che qualche volta vi permette di controllare tutto quanto, per esempio la continuità, quello che ci interessa, guardando certi sottoinsiemi che di per sé sono numerabili invece. Per esempio, il tipico esempio è, se prendete R con la topologia metrica, non è che dovete guardare tutti i dischi possibili per capire cosa succede, basta guardare i dischi con centro nei numeri razionali e con raggio razionale. E questo è un insieme numerabile, perché è un prodotto numerabile per numerabile. E guardando solo quei dischi potete capire se è una funzione continua, perché qualunque aperto di R è unione di dischi con centro razionale e di raggio razionale. E quindi ci interessa questo tipo di fenomeni perché quando le condizioni topologiche sono determinate da una quantità numerabile in qualche modo di informazioni, è chiaro che da un punto di vista matematico il problema sarà molto più semplice. Allora C1 invece è più debole, è la locale numerabilità topologica, locale numerabilità topologica o prima condizione di numerabilità, prima perché la 1. S invece vuol dire separabile. Allora, le definizioni sono queste. Anzi, già che ci siamo, vi dico anche che cosa succede. C2 è la più forte in assoluto. C2 implica C1. C2 implica separabile. Nessuna delle due implicazioni vale al contrario, se non in certi casi specialissimi. E neanche C1 insieme con S può implicare C2. C1 insieme con S comunque non implica C2, che è una condizione più forte, mentre naturalmente C2 implica sia C1 che S. Allora già in questo contesto capite che in teoria vi dovrò fare due dimostrazioni, cioè C2 implica C1, C2 implica S e almeno tre controesempi. Per dirvi che uno spazio che è sia C1 che S non sarà C2, ma voglio anche dimostrare che C1 e C2 sono indipendenti, quindi che ci sono spazi C1 non separabili, quindi non C2, ma anche spazi separabili non C1. Okay. E tra separabile C1 non c'è nessuna implicazione in linea di massima. Vabbè, non c'entrano niente tra di loro d'altra parte. Allora, le definizioni. Naturalmente X, T, uno spazio topologico. Definizione X è primo numerabile. Diciamo secondo numerabile. O C2. Se, e questa è la definizione, esiste una base numerabile della topologia. Esiste una base numerabile della topologia. Notate una base, quindi vuol dire esiste B sottinsieme di T, base di T, e B è un insieme numerabile. Allora, esempio tipico, se prendete R con la topologia usuale, base della topologia, possiamo prendere prebase per la topologia, possiamo prendere i dischi. Giusto? Perché i dischi di per sé non sono una base, sono una prebase. Quando prendete dischi, l'intersezione di due dischi è unione di dischi. Ah no, è una base. È una base. Base della topologia, perché base di una topologia vuol dire gli aperti sono unioni di elementi di base. Quando prendete i dischi in uno spazio metrico, l'intersezione di due dischi è comunque unione di dischetti contenuti là dentro. Quindi la topologia è quella. Allora, R con la topologia euclidea metrica usuale, base della topologia è data dai dischi centrati in X e di raggio epsilon con X in R naturalmente ed epsilon in R positivo. Però questa base non è numerabile, ma anche da dischi, diciamo, centrati in Q e di raggio eta, con Q appartenente ai numeri razionali, eta appartenente ai razionali positivi. E questa base è numerabile. Quindi notate, non è che tutte le basi debbano essere numerabili, basta che ce ne sia una numerabile. Okay? Esempio, prendiamo R con topologia discreta. Topologia discreta vuol dire tutti i sottinsiemi sono aperti, in particolare tutti i punti sono aperti. E questo spazio può essere C2. Qui tutti i punti, cioè i singoletti X, sono aperti. Per avere una base della topologia devo avere un sottoinsieme di aperti tali che ogni aperto è unione di questi, ma allora tutti questi singoletti loro sono unioni solo di se stessi e basta, quindi tutti questi singoletti devono essere nella topologia e allora la topologia non può devo essere in qualsiasi base della topologia. Tutti i punti sono aperti, quindi in una base della topologia devono esserci tutti i singoletti x, quindi nessuna base può essere numerabile. D'accordo? Per essere una base della topologia, ogni aperto deve essere un'unione di aperti di base. Però qui tutti i punti sono aperti, proprio i singoletti. E il singoletto può essere aperto, unione solo di se stesso e basta. Quindi tutte le basi della topologia discreta devono contenere i singoletti. E se i singoletti sono più che numerabili, non ci può essere nessuna. Devono esserci tutti, quindi nessuna base della topologia discreta su R può essere numerabile, perché contiene almeno tanti punti quanti R, quindi una quantità più che numerabile. Ah, questo vi dice, come piccolo esercizio, un insieme con topologia discreta è numerabile se solo se lui stesso come insieme è numerabile. D'accordo? X con topologia discreta è topologicamente numerabile se solo se X stesso come insieme è. Ecco, quando dico numerabile intendo al più numerabile, cioè numerabile o finito. Ok, quindi vedete che ci sono spazi che sono C2, ci sono spazi che non sono C2. E questa è una proprietà estremamente importante, capite subito perché. In uno spazio che abbia una base numerabile, per controllare la continuità delle funzioni basta guardare un insieme numerabile di cose, quindi cambia la vita. Invece la definizione di C1 allora abbiamo detto che X, sempre lo stesso di prima, cioè spazio topologico, è primo numerabile oppure localmente topologicamente numerabile, localmente topologicamente numerabile se definizione o C1 se per ogni punto esiste una base numerabile degli intorni di quel punto. E localmente di solito vuol dire per ogni punto guardiamo gli intorni di quel punto e chiediamo qualche condizione. Questo è l'oggettivo localmente. Se per ogni x appartenente a x grande esiste una base numerabile degli intorni del punto. E vi ricordate che una base di intorni vuol dire un sottinsieme degli intorni tali che ogni intorno ne contiene uno di quel tipo, di quella base. Ok? Allora, facciamo prima l'osservazione facile. C2 implica C1. Perché se abbiamo B base numerabile della topologia di X, allora l'insieme formato dai B appartenenti a B grande, tali che B contiene il punto X, naturalmente è un sottinsieme degli intorni del punto, è sottinsieme numerabile perché è contenuto in B, naturalmente, che è già numerabile. Prendete solo gli elementi di B che contengono il punto X, quindi è un sottinsieme di uno numerabile e numerabile, è un sottinsieme numerabile perché è contenuto in B di intorni di X, e ne è una base. Perché? Perché ogni intorno di X deve contenere un aperto, ma un aperto è unione di elementi di base, e quindi ci deve essere un elemento di base che contiene X piccolo. E ne è una base. Ogni intorno di X contiene un aperto U che contiene X, e U è unione di elementi della base B, e almeno uno di questi deve contenere X, ovviamente, di cui almeno uno contiene X. Ok? Quindi, se avete una base numerabile della topologia, per vedere basi di intorni di ogni punto, basta essenzialmente prendere gli elementi di base della topologia che contengono quel punto. Sono particolari intorni aperti che contengono il punto, e ogni intorno contiene uno di quelli. Quindi la proprietà C2, numerabilità topologica, è più forte. Ok, a questo punto uno si chiede il viceversa. Nota però che C1 non è abbastanza forte da implicare C2. Cioè, voi potreste avere che intorno ad ogni punto avete una base numerabile, ma che non esista una base numerabile dell'intera topologia. E qui naturalmente, quando si cerca di fare controesempi, il gioco è sempre fare il controesempio più semplice che è possibile. E naturalmente, se il controesempio è troppo semplice, allora uno cerca che non sia solo quello il caso sbagliato, diciamo. Però il primo tentativo da fare è cercare il controesempio più facile possibile. Allora pensate a questo. Usiamo R con topologia discreta. Allora, abbiamo già visto che non è C2, perché per fare una base della topologia dobbiamo mettere tutti i singoletti, tutti i punti, quindi non può essere C2, ma è C1. Perché è C1? Perché se andate a guardare ogni singolo punto, l'insieme dei suoi intorni sono tutti i suoi insiemi che contengono quel punto. Se volete una base di intorni del punto, basta prendere il singoletto stesso. Il singoletto stesso è una base per gli intorni del punto, perché gli intorni del punto sono tutti e solo gli insiemi che contengono il punto. Ma è C1. Per ogni X appartenente ad R, l'insieme X piccolo, che ha un solo elemento, capite, ha un solo elemento in due sensi, contiene solo X, ma lui da solo fa da base, l'insieme fa da base per tutta la gli intorni X della topologia discreta. Intorni di X piccolo nella topologia discreta sono esattamente gli insiemi che contengono questo. Quindi il singoletto, lui come unico insieme, sono insieme di parti di X, fa da base per gli intorni del punto. Quindi gli intorni del punto hanno una base formata da un solo elemento, in particolare numerabile, il più numerabile. Ok, può venire il dubbio che questo esempio sia troppo semplice, naturalmente, che magari sia solo questo il problema. In realtà non è vero. Man mano che andiamo avanti troveremo cose più interessanti. E però per il momento ci accontentiamo di questo e vediamo la terza definizione. La terza definizione è quella di separabile. Cosa vuol dire che uno spazio topologico è separabile? lo spazio X è separabile per definizione se esiste S sottoinsieme di X che sia numerabile e denso. Allora, numerabile insiemisticamente denso vuol dire la sua chiusura è tutto. Ricordiamo che denso significa la chiusura di S è tutto X, e ci ricordiamo anche che cosa vuol dire in termini di chiusi è facile, il più piccolo chiuso che contiene S è tutto X, X è il più piccolo chiuso che contiene S. Questo non è molto utile di solito. Diciamolo in termini di aperti. Che cosa vuol dire che un insieme è denso in termini degli aperti della topologia? Significa per ogni U aperto della topologia di X, sia che U intersecato a S deve essere diverso dall'insieme vuoto. Per ogni U, scusate, diverso dal vuoto della topologia. Se avete un aperto U che interseca nel vuoto un certo S, vuol dire che S è contenuto nel complementare di U, che è un chiuso. Se S intersecato U è uguale all'insieme vuoto con U diverso dal vuoto, allora, e solo allora, S è contenuto nel complementare di U, che è un chiuso. D'accordo? Quindi un sottoinsieme denso significa un sottoinsieme dello spazio tale che interseca tutti gli aperti non vuoti, interseca non nel vuoto tutti gli aperti non vuoti. Quindi questo è per ricordarvi cosa vuol dire denso. Questa è la caratterizzazione più utile di solito. Vedere che qualcosa è denso è il modo più facile di vedere che è intersecato con qualunque aperto da qualche punto, se l'aperto non è vuoto. Ok, allora. Separabile vuol dire questo, e questo termine l'avevate già usato nel caso di R, penso, giusto? Allora, esempi. R con topologia euclidea usuale, quella metrica, ha l'insieme Q come sottoinsieme denso. Q è numerabile, dunque in particolare, dunque, è separabile. O d'altra parte era C2, e C2 implica separabile, se lo vediamo. R con la topologia discreta può essere separabile? Non è separabile. Un sottoinsieme denso deve intersecare tutti gli aperti, ma tutti i punti sono aperti. Quindi un sottoinsieme denso deve intersecare tutti i singoletti. L'unico sottoinsieme denso, ovviamente, è R, perché tutti i sottoinsiemi sono chiusi e aperti nella topologia discreta. Quindi l'unico sottoinsieme la cui chiusura è tutto R è solo R. Per gli altri insiemi la chiusura è se stessi, semplicemente. D'accordo? Non è separabile per vari motivi. Per ogni S sottoinsieme di R, la chiusura di S è esattamente S. Quindi l'unico che può avere chiusura R è solo R. Ok, allora l'osservazione è la proprietà C2 implica la separabilità. Perché? perché se B è una base numerabile della topologia, prendiamo per ogni B con I appartenente a B, tanto sono numerabili, posso metterli in ordine B0, B1, B2, un elemento B con I piccolo che appartiene all'insieme B con I grande, allora l'insieme dei B con I tali che I appartiene ad N è ovviamente un sottinsieme di X, è numerabile. Ho preso un elemento da ciascuno degli aperti numerabili ed è denso, perché interseca tutti gli aperti. Interseca tutti gli aperti non vuoti. Se un aperto, U contiene qualche B con I, almeno qualcuno, e quindi U contiene l'elemento B con I piccolo, e quindi vuol dire questo insieme S. Dunque S intersecato U è diverso dall'insieme vuoto. Basta prendere la famiglia di aperti, in ogni aperto prendete di base, in ogni aperto prendete un punto, questo insieme di punti ovviamente interseca tutti gli aperti di base, quindi tutti gli aperti, quindi è un insieme denso. Quindi uno spazio che sia C2 automaticamente è separabile. Ok, quindi a questo punto cos'è che abbiamo visto? Quindi riassunto. Abbiamo visto C2 implica C1, ma il viceversa è falso. Abbiamo visto C2 implica S e il viceversa è falso. E, ovviamente abbiamo che C2 implica sia C1 sia S, cioè uno spazio che è C2 automaticamente è primo numerabile separabile, ma anche questo viceversa è falso, cioè esistono spazi che sono C1, sono separabili, ma non sono C2.
Abbiamo visto che S non implica
C2. Abbiamo visto che S non implica C2, bella domanda, scusi. Non l'abbiamo vista. Ah, grazie. Ok, no, mi chiedo. Ok, non l'abbiamo vista. Scusate, quindi qui c'è ancora una domanda prima da fare, cioè abbiamo visto appunto C2 implica S, ma S non implica C2. Bisogna trovare uno spazio topologico che sia separabile ma che non sia C2. Separabile vuol dire deve esserci un sottinsieme denso e numerabile, cioè un sottinsieme che interseca tutti gli aperti, ma che non sia C2, cioè che non abbia una base numerabile della topologia. Separabile ma non C2. Allora naturalmente qui per esempio uno potrebbe dire proviamo. Il tipico insieme non C2 sarebbe R con topologia discreta, però è chiaro che lui non è nemmeno separabile, perché se volete appunto un insieme che interseca tutto non deve essere tutto. Quindi bisogna scegliere qualche topologia meno banale. Avere un insieme separabile, un insieme che faccia da... che rende lo spazio separabile, vuol dire avere un insieme che interseca tutti gli aperti. Allora prendiamo la topologia più semplice che viene in mente, in cui ci sia un insieme che interseca tutti gli aperti. Allora ci pensate un attimo e quello che viene in mente è, prendiamo la topologia in cui gli insiemi aperti contengono un fissato punto. Allora quel punto là, lui da solo, è un insieme denso, perché è contenuto in tutti gli aperti, quindi la sua chiusura è tutto lo spazio. Nessun chiuso lo contiene propriamente. E però vogliamo un insieme la cui, che con questa topologia non sia C2. E naturalmente se prendiamo un insieme numerabile, qualunque cosa succeda, lui sarà C2, probabilmente, quindi ci conviene prendere un insieme non numerabile. Quindi, esempio, prendiamo R con topologia includente di 0, cioè gli aperti sono gli U sottoinsiemi di R tali che U contengono l'elemento nullo, gli aperti a parte il vuoto, cioè, e il vuoto. Gli aperti sono il vuoto e tutti gli insiemi che contengono l'elemento nullo. Allora è separabile perché abbiamo questo sottoinsieme S che è fatto solo da 0 e la chiusura di questo insieme S è tutto R, chiaramente, perché tutti gli aperti intersecano quell'insieme, quindi il più grande chiuso che non contiene quell'insieme è tutto R. Notate, questo è un punto denso, è un punto che appartiene a tutti gli aperti, è separabile ma non è C2. Perché non è C2? Perché tutti gli insiemi del tipo 0, x piccolo con x piccolo appartenente ad R sono aperti, giusto? E se volete una base di aperti, questi Scusate, 0 da solo è un aperto. Gli aperti sono insiemi che contengono 0, quindi 0 da solo è un aperto. Mi sto chiedendo se 0 è una base per la topologia. Ovviamente 0 è una base per i suoi intorni. Okay. Però non è una base per la topologia, perché essere una base per la topologia vuol dire che gli aperti sono unioni di elementi di base, non che contengono elementi di base, d'accordo? Un aperto, per essere una base della topologia dobbiamo avere un insieme di aperti tali che ogni aperto è unione di elementi di base, quindi non basta 0 per fare una base della topologia, 0 basta per fare una base dei suoi intorni, ma non degli altri. Quindi gli insiemi del tipo 0x sono aperti e se volete una base della topologia, ogni base deve contenere questi insiemi, perché devono scrivere questi insiemi come unioni di aperti, ma loro non sono unioni di aperti più stretti e quindi e devono essere in qualsiasi base della topologia. Perché questi qua sono aperti, devono essere scritti come unioni di aperti di base, ma loro non sono unione in nessun modo se non di loro stessi, d'accordo? 0x è un aperto e potete pensarlo di scrivere come unione di 0 unito x, ma x non è un aperto. Prego?
Questa è la base più gruesa.
E la base più? Esatto, ogni base deve contenere questi insiemi. Ogni base deve contenere tutti questi insiemi, altrimenti qualche aperto non sarà scritto come unione di elementi di base. Quindi questa è la base minima possibile in un certo senso in questo caso. Notate che di solito non è che esista una base minima per la topologia. Questa è una topologia molto semplice, quindi Però, ok, quindi questo è un controesempio. Quindi adesso sappiamo che S non implica C2. Sorry. Cos'è che ci resta? Ah, appunto, adesso abbiamo questo schemino che avevo fatto. C2, prego. Questa topologia è C1 per quale motivo? Perché quando prende gli intorni del punto X, basta che contengano il punto E0. Quindi una base per gli intorni di quel punto basta che sia. Quindi questa è S, C1, ma non C2. Ah, quindi questa la farebbe già da esempio qui. Esistono spazi C1, S e non C2. Esempio già fatto, ok, grazie. R con la topologia includente di un qualunque elemento, per esempio di 0. Ok, c'è qualche spazio che non ha nessuna di queste proprietà, che è così sfortunato che non ha nessuna di queste proprietà? Vi sono spazi che non hanno nessuna di queste proprietà. Naturalmente, pensate sempre anche agli esempi, gli esempi che abbiamo in mente dall'inizio, per esempio la topologia discreta, naturalmente lei sarà sempre C1, gli intorni di un punto basta avere il punto e siete a posto, però quando sarà C2 e quando sarà separabile? E la risposta è bisogna che l'insieme sia finito discreto per essere separabile o C2, e in quel caso sarà circa equivalente. Anzi, forse, se pensate alle topologie banali in cui gli unici intorno sono il vuoto e X, è chiaro che sono sempre C2, perché una base della topologia prendete quei due elementi e siete a posto. Quindi è chiaro che essendo C2 sono tutto C1 separabili, quello che volete. Vi faccio un esempio di SC1 che non è C2, che non è banale, ed è R con un'altra topologia, che forse avete già visto, la topologia di Sorgenfrey. Per esempio, facciamo la topologia di Sorgenfrey destra. E la conoscete già? L'avete usata in analisi? In realtà surrettiziamente l'avete già usata, perché avete fatto i limiti destra e i limiti sinistri, penso in analisi reale, al primo anno. La topologia di Sorgenfrey per definizione è la topologia generata da, dagli intervalli chiusi da una parte e aperti dall'altra, con A strettamente minore di B. È la topologia dei limiti destri. Quando guardate i limiti di funzione e guardate solo da destra, state guardando l'intorno di un punto, ma solo la parte destra dell'intorno di un punto. Allora è come dire che come intorni del punto guardate solo le cose che gli stanno alla sua destra. Quindi prendete il punto chiuso, quindi l'intervallo chiuso su quel punto e aperto dall'altra parte. Naturalmente dovete prendere la topologia generata, perché dovete fare intersezioni infinite, unioni arbitrarie di queste cose. Esattamente come con gli intervalli, dovete fare intersezioni infinite, unioni arbitrarie. Questa topologia ne faremo uno studio un po' più dettagliato più avanti, perché è interessante, però se provate a guardarla già adesso, ci sono due esercizi molto facili. La prima, allora questa la chiamiamo S, per esempio, SD. SD contiene la topologia euclidea e la contiene strettamente. Ogni intervallo A,B è un aperto, sono gli aperti di base della topologia euclidea su R, è un aperto Sorgenfrei, è aperto di Sorgenfrei destro e anche sinistro per la verità, perché basta fare unioni arbitrarie, giusto? L'intervallo A,B è l'unione per tutti gli epsilon maggiori di 0 dell'intervallo chiuso A più epsilon, virgola B. Giusto? Cosa del tutto evidente, no? Prendete un intervallo che sia aperto su A, lui sarà unione di intervalli di base di Sorgenfrei, perché fate l'intervallo chiuso, ma avvicinate sempre il punto di chiusura ad A, quindi... Quindi ogni intervallo reale usuale è unione arbitraria di intervalli di Sorgenfrei, quindi è un aperto di Sorgenfrei, perché ho preso la topologia generata dagli intervalli chiusi a sinistra, aperti a destra. Quindi contiene strettamente la topologia euclidea. Sorgenfrei è separabile, è C1 ma non è C2. È separabile, è C1, ma non C2. Che sia separabile è facile, che sia C1 è facile, che non sia C2 è abbastanza impegnativo. Ve lo lascio come esercizio perché non è banalissimo ed è divertente se lo scoprite da soli. Ci sono due dimostrazioni che girano, una è sbagliata e una è corretta. E quindi questo è un esempio non banale. Notate che l'esempio è interessante perché non l'avete visto, ma in un certo senso l'avete già usato. Il calcolo dei limiti destri e sinistri in analisi reale essenzialmente usa questa topologia, che è molto bizzarra rispetto a quella reale. È talmente bizzarra che vale questo. Nota, altro piccolo esercizio, nelle topologie su R abbiamo... Nel reticolo delle topologie reali c'è la topologia di Sorgenfrei a destra, c'è la topologia di Sorgenfrei a sinistra. Se guardate qual è la più piccola topologia che contiene queste due, naturalmente avete immaginato la topologia di Sorgenfrei a sinistra, è quella generata dagli intervalli chiusi a destra, scusate. Qual è la più piccola topologia che contiene quelle due topologie? Questo dovreste capirlo subito. Cioè, se volete mettere insieme quelle topologie, per esempio prendete l'intervallo A,B chiuso così, è della topologia di una delle due. Prendete l'intervallo B,C, è di quell'altra topologia. Quando fate l'intersezione viene solo il punto B. Quindi è la topologia discreta. Naturalmente la topologia euclidea è contenuta in entrambe. Ed è l'intersezione esattamente. E quindi la topologia discreta è la più piccola topologia che contiene Sorgenfrei destro e sinistro. La topologia euclidea è la massima topologia contenuta in entrambe nel reticolo delle topologie. Ok, allora questo era un altro esempio interessante e lo riprenderemo in futuro perché ha un sacco di proprietà bizzarre la topologia di Sorgenfrei. Un esempio di C1 che non sia né separabile né C2. Allora, un esempio ce l'abbiamo già in realtà. Prego. R con la topologia discreta. E qualunque sottoinsieme più che numerabile con la topologia discreta. E giusto per coso, io mi ero scritto anche R con la topologia escludente di 0. Cioè la topologia i cui aperti sono tutto X e gli insiemi che non contengono 0. Non è la stessa di prima, è la topologia includente di 0 ha come aperti quelli che contengono 0. Questa ha come chiusi quelli che contengono 0, cioè gli aperti sono quelli che non contengono 0. Provate a vedere che proprietà ha. Io pensavo che fosse C1 ma non separabile in C2. Provate a controllare. Se volete una cosa che sia separabile ma che non sia né C1 né C2, allora il primo esempio che io ho trovato è questo: prendere R con la topologia cofinita. E la topologia cofinita è la topologia in cui gli aperti sono insiemi il cui complementare è un insieme finito oppure tutto. Cioè i chiusi sono solo gli insiemi finiti, topologia i cui chiusi sono solo tutto R e gli insiemi finiti, e quindi gli aperti o sono confiniti o sono il vuoto. È chiaro che una topologia è uno dei primi esempi che avevamo fatto di topologia. E, è separabile? I chiusi sono solo gli insiemi finiti. E quindi se prendete un qualunque insieme infinito, per esempio n, l'unico chiuso che lo contiene è tutto R. A qualsiasi insieme infinito come n, quale insieme denso, perché i chiusi sono solo gli insiemi finiti e tutto lo spazio, quindi un insieme come n non è contenuto in nessun insieme infinito, quindi lui per forza la sua chiusura deve essere tutto lo spazio, e non è C1 e di conseguenza non sarà C2. E quindi nemmeno C2. Pardon. Cosa dovrei dimostrare? Non è C1, quindi nemmeno C2. Perché se fosse C2 sarebbe C1, quindi se dimostro che non è C1 non può essere neanche C2, ovviamente. D'accordo? Questione puramente logica. E non è C1, cosa bisogna dimostrare? Che per ogni punto non può esistere una base numerabile intorno di quel punto. E quindi bisogna capire per ogni punto quali sono gli intorni di quel punto e come possiamo fare per trovare una base numerabile intorno di quel punto. Allora qui vediamo di fare un piccolo ragionamento. Per x appartenente a R, base gli intorni di x sono aperti che contengono x, questa è la definizione. Dunque, sono cose del tipo R a cui tolgo un insieme finito di punti, y1, ys grande, se volete, con x naturalmente diverso da y con i, perché questi sono gli aperti. Gli aperti sono insiemi cofiniti, d'accordo? Ora, supponiamo di avere una base numerabile di questi aperti. Supponiamo di avere una base numerabile. Di questi li chiamiamo uconi, che sono fatti così. R a cui tolgo certi y, 1i, virgola, puntini, puntini, y, si, perché ciascuno di questi aperti prendo R e gli tolgo un po' di punti. E sempre con la stessa condizione, cioè questi y, questi qua contengono comunque x, no? E sia... E prendiamo l'insieme di tutti gli y con ji al variare di j e al variare di i. Questo è un sottinsieme di R, che è unione numerabile di insiemi finiti. Unione numerabile di finiti. Dunque, numerabile. Dunque, diverso da insieme R. Perché un sottinsieme numerabile di R non può essere R. Prendo un qualche z che non appartiene a questa unione. È diverso da x, naturalmente. Allora, R meno z è intorno di x che non contiene nessuno di quelli di prima. Degli uconi. Perché tutti gli uconi contengono z. Per costruzione. Ho preso z un insieme che non sia da quelli esclusi di nessuno degli uconi. Quindi questo è un modo, per assurdo, naturalmente, di dimostrare che non può esistere una base numerabile. Suppongo di avere una base numerabile, mi accorgo che ho escluso un numero numerabile di punti, trovo un punto che non sia là dentro, R meno quel punto è un aperto intorno del punto, ma non può essere l'unione di questi. Non può contenere nessuno di questi. Ecco, questo tipo di ragionamenti è il modo tipico di escludere di avere basi numerabili, cioè si suppone di averla e si cerca una qualche contraddizione con i dati del problema. In questo caso la contraddizione è il fatto che R, basta che R sia un insieme qualsiasi non numerabile. Qualunque insieme non numerabile con topologia cofinita avrà questa proprietà, cioè sarà separabile ma non C1 né C2. Ok, e con questo più o meno abbiamo, cos'è che ci resterebbe da vedere nel nostro schemino iniziale? Ok, abbiamo visto che C2 non è implicato né da C1 né da S, né da C1 e S, e abbiamo visto anche che S e C1 non c'entrano niente tra di loro, perché abbiamo trovato una cosa che è S ma non C1 C2, che è C1 ma non S e C2. Quindi abbiamo dimostrato anche l'indipendenza tra questi due. Questo naturalmente tranne casi particolari. Allora, vediamo un caso particolare interessante. Caso di spazi pseudometrici. Se x tau ha topologia indotta da una pseudometrica di da x per x in R maggiore o uguale di 0, maggiore di 0, maggiore o uguale, e cioè T ha come base i dischi centrati in X di raggio epsilon con X un punto ed epsilon un reale positivo, d'accordo? Allora, quali proprietà ha tra C1, C2 e S? La risposta è: primo è sempre C1. uno spazio metrizzabile è sempre C1. Perché basta usare epsilon nei razionali positivi, o anche se volete epsilon nell'insieme 1 su n al variare di n in n grande positivo, per avere una base di intorni del punto x piccolo. Per avere una base di intorni del punto basta prendere i dischi centrati nel punto e di raggio quello che volete. Se li prendete di raggio 1 su n, andate nel piccolo finché volete, ogni disco ne contiene uno di raggio 1 su n. Quindi gli spazi pseudometrici sono sempre C1. Notare che questo vi permette, al contrario, di dire se uno spazio non può essere pseudometrizzabile. In particolare, se uno spazio non ha la proprietà C1, non può la sua topologia essere definita da una pseudometrica. Nota, qui la cosa più interessante è proprio il contrario. Come faccio a dimostrare che uno spazio non è pseudometrizzabile? La prima cosa che guardo è se non è C1, non può esserlo. Nota, uno spazio topologico non C1 non può essere pseudometrizzabile, cioè la sua topologia non può essere definita da una pseudometrica. Per esempio, uno spazio che abbiamo visto non essere C1 è R con topologia cofinita. R con topologia cofinita, nessuna metrica può definire quella topologia. Inoltre, è sempre vero che C2 implica S. C2 implica S è sempre vero. Risulta in questo caso che S implica C2 e dunque in realtà sono equivalenti. Cioè, per spazi pseudometrici sono sempre C1 e sono C2 se solo se sono separabili. Naturalmente C2 implica S, è vero sempre, non c'è bisogno di dimostrarlo, basta S implica C2, e per dimostrare S implica C2 dobbiamo avere come ipotesi c'è un sottoinsieme denso e numerabile e dobbiamo trovare una base numerabile di tutta la topologia. Per ipotesi x tau è tale che esiste un sottoinsieme S contenuto in X con S chiusura uguale a X, cioè è, scusate, numerabile. E dobbiamo trovare una base numerabile della topologia. Cioè un sottoinsieme della topologia tale che ogni aperto è un'unione di sottoinsiemi di quel tipo. E questa è una cosa che in realtà avete già fatto, credo, in Rn. Rn è il tipico spazio che è metrico, è separabile se solo se C2 ed è sempre C1. E vi ricordate vagamente cosa usate come base della topologia? E dobbiamo trovare una base numerabile della topologia sia B, questo insieme qua. Prendiamo i dischi ovviamente, però centrati in certi punti con certi raggi, dove S piccolo è un punto che appartiene all'insieme denso e numerabile in questione ed Epsilon è un raggio che però prendiamo solo razionale, oppure se preferite prendete gli 1 su N. Cioè in sostanza restringete i raggi possibili ai razionali o 1 su n e restringete i centri possibili sull'insieme S in questione. E dovete aver fatto in analisi un ragionamento più o meno simile a quello che vi dico adesso e ve lo scrivo solo in modo che ve lo completiate. E per dimostrare che questa sia una base della topologia, cosa dovrei fare? Dovrei prendere un punto x qualsiasi, un aperto U che contiene x e dimostrare che lui è unione. Di dischi centrati nei vari punti. Allora, siccome U è un aperto, certamente c'è un disco centrato in X e di un certo raggio che è tutto contenuto in quell'aperto, giusto? Allora prendete questo disco e lo chiamate 3D raggio. Poi vi chiedete perché 3D è... Però questo aperto qui, questo disco centrato in X e di raggio 3D meno, che è contenuto in U, naturalmente, siccome è un aperto dello spazio, interseca l'insieme S. E voi prendete qui dentro un elemento di S, la cui distanza da X sia al massimo D. Voi dite, perché posso farlo? Beh, perché potevo anche prendere il cerchio di centro D e anche là dentro c'è un elemento di S. E adesso fate il giochetto, prendete un disco centrato in S e di raggio 2D. Un disco centrato in S e di raggio 2D meno. Allora, questo disco avrà la proprietà che contiene X, perché la distanza di X da S è D e quindi lui è dentro, che è contenuto nel disco centrato in X e di raggio 3D. Per questione di disuguaglianza triangolare, guardate i punti, fate disuguaglianza triangolare, al massimo la distanza sarà 3, e questo è contenuto in U. E quindi avete dimostrato che c'è un disco centrato in punti di S, di raggio, quello che volete, che contiene X. E quindi l'aperto U è unione di dischi di quel tipo, centrati in S, di raggio, quello che volete. Ecco, non scrivo il ragionamento, ma mi aspetto che l'abbiate già visto nel caso di Rn, è vero? Io penso che abbiate visto qualcosa del genere per dimostrare che i razionali QLn dentro ad Rn possono essere usati come centri di dischi di raggi razionali per generare tutti gli aperti di Rn. Ok, se non l'avete fatto è un esercizio da fare. Quindi, altro modo per dimostrare che uno spazio non è metrizzabile è dimostrare che è separabile ma che non è C2. Dunque, come prima, nota, uno spazio separabile non C2 non può essere pseudometrizzabile. Esempio, la retta di Sorgenfrei. La topologia di Sorgenfrei è separabile perché l'insieme Q interseca tutti gli aperti di base di Sorgenfrei, ovviamente, interseca tutti gli intervalli, però abbiamo visto che non è, cioè abbiamo visto, vi ho lasciato per esercizio che non è C2. Esempio, e questo è altamente non banale. Esempio, R con la topologia di Sorgenfrei destra. Oppure R con la topologia di Sorgenfrei sinistra. E notate che è molto interessante perché vuol dire che le topologie di Sorgenfrei sono particolarmente complicate. Vi sembrano facili perché sono quelle che usate per calcolare i limiti destri e sinistri, ma in realtà sono molto più complicate della topologia euclidea. In particolare non sono metrizzabili. Nessuna metrica può tirarvi fuori la topologia di Sorgenfrei. Ok, allora qui si apre il problema di cui dicevo prima. Le proprietà C1, C2, S sono, tra virgolette, stabili per le operazioni sugli spazi topologici viste. E le risposte bisogna stare attenti a, per esempio, S è stabile per topologie meno fini, ma non per topologie più fini. Cioè, se avete uno spazio X con una certa topologia e lui è separabile con quella topologia, per topologie più piccole di X, allora lui è ancora separabile. Però per topologie più grandi di quella che avevate, non è detto che lo sia. Per esempio, prendete R con topologia euclidea, Q è denso. Però se prendete R con topologia discreta, Q non è più denso, è anzi un chiuso. Quindi anche solo il fatto di cambiare, aumentare o diminuire la topologia può far conservare o perdere queste proprietà. Questa in linea di massima è la prima cosa da guardare. Di solito non c'è motivo che aumentando o diminuendo la topologia si conservino proprietà tipo topologico, però se capita è interessante, se non capita è interessante avere un controesempio, e come dico, più semplice possibile. Dunque, adesso sono quasi le 10, quindi devo fermarmi. In sostanza qui dovete farvi uno schemino mentale del tipo: abbiamo tre proprietà e operazioni che possiamo fare sono prendere topologie più grandi, più forti, topologie prodotto, topologie indotte, topologie quozienti e così via, e cercare di capire se il fatto che le topologie di partenza abbiano certe proprietà, se nella topologia indotta riuscite ad avere quelle proprietà. Quindi questo è il problema generale. E di solito è abbastanza facile capirlo. Di solito la risposta è no, a meno che non sia facilmente sì. E c'è un unico caso qui che è molto difficile, ed è capire quando un prodotto di spazi è separabile. Difficile. Se gli X con alfa sono spazi topologici. Gli X con alfa sono Hausdorff. Penso che sappiate già quello di Hausdorff, cioè dati due punti avete due aperti disgiunti che li contengono. X uguale il prodotto su alfa di X con alfa con topologia prodotto. Allora X è separabile se e solo se tutti gli X con alfa sono separabili e l'insieme di indici ha il più continuo. Gli X con alfa sono separabili e l'insieme A degli indici alfa è al più continuo, cioè minore uguale di C che è 2 alla alfa 0. Cioè se avete un prodotto continuo, al più continuo, di spazi separabili Hausdorff è separabile, altrimenti no. In questa ipotesi, notate che la cosa è sorprendente perché la separabilità, voi pensate che sia una condizione di innumerabilità in qualche modo, avere un sottinsieme molto piccolo da cui chiusura sia tutto, che sia denso, e avere un prodotto continuo vuol dire avere un prodotto gigantesco. E questa è molto sorprendente, questa proprietà. Prodotto continuo di spazi Hausdorff separabili resta separabile, è piuttosto difficile. E non impossibile, è una questione puramente di fantasia, non ci sono cose di matematica tremende da inventarsi, è solo una questione di come si può costruire un insieme abbastanza piccolo da restare numerabile partendo da così tanti indici. Se ci riuscite siete bravi, naturalmente se no si può guardare su internet. Ok, ci vediamo domani allora.